Salam a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Siamo entrati dodicesimo giorno del mese di Heshvan, 5771, ci troviamo il 19 ottobre 2010. Questa settimana leggiamo la parasha di Vayera, che è la quarta parasha dall'inizio del Genesi, Bereshit. Questa sera non parleremo di un argomento intero, di un verso della Parashah, bensì commenteremo un tono musicale, una melodia. E da questa melodia impareremo un insegnamento di vita a dir poco grandioso, fenomenale. Poiché nella Torah ogni segno, ogni punto ha un valore infinito. In questa lezione vedremo insieme il secolo scorso, dove gli ebrei hanno vissuto prima l'emancipazione nei ghetti, poi la libertà, poi l'integrazione molto sofferta e difficile, poi l'antisemitismo, poi l'assimilazione. È un continuo dilemma di dubbi e di crisi di identità e di come relazionarsi alla società circostante. La Torah ci risponde, ci insegna come dobbiamo comportarci davanti ai dubbi della vita, alle crisi di identità della vita, con un semplice tono musicale. C'è qualcosa di fenomenale. Come un tono musicale può risolvere ciò che libri interi non sono riusciti a risolvere. Com'è possibile? Perché il tono musicale non l'ha scritto un uomo, ma ce l'ha dato il Padre Eterno. A Kadosh Baruch Hu, il Padre Eterno non ha limiti. Può con un segno musicale risolvere fiumi di inchiostro versati per cercare di risolvere dei problemi che forse non sono mai stati veramente risolti. Come noi sappiamo, la Torah è composta di lettere. Queste lettere hanno la punteggiatura che nella Torah non è scritta, ma è stata tramandata oralmente. Insieme a questa punteggiatura, Dio ha dato a Moshe Rabbeinu, Mosè, sulla montagna di Sinai, tutta una serie di melodie che sono corrispondenti a dei segni. E ogni parola ha una melodia specifica che ha un significato particolare che è legata a quella parola. Niente è casuale nella Torah. Esiste nell'insieme delle melodie, che saranno in tutto una ventina circa, una particolare che si chiama Shalshelet. Vedete sul PDF qui davanti a voi, sullo schermo, questo segno verticale che va a zigzag. Questo si chiama Shalshelet. Vedete scritto il nome, c'è il segno. Non so a cosa potrebbe assomigliare. Potrebbe essere una W messa in verticale, per dare un esempio. Ebbene, questo segno è molto particolare. In effetti, in tutta la Torah, in tutti i cinque libri della Torah, lo troviamo quattro volte in tutto. La melodia è molto particolare, il segno è molto particolare e lo troviamo solamente in casi sporadici. Per l'esattezza lo troviamo tre volte nella Genesi e uno nel Levitico. Sappiamo che oltre a essere ben preciso il posto dove si trova questa melodia, sicuramente c'è un insegnamento e un collegamento tra questi quattro posti, questi quattro punti particolari che Hashem ha voluto mettere questo segno. E sicuramente il collegamento è legato alla forma di questo segno, questo segno tutto a zigzag, ed è legato anche al tipo di melodia che rappresenta questo Shalshelet. Ebbene, dopo che analizzeremo il significato di questo segno, analizzeremo il messaggio, capiremo il collegamento tra questi tre posti e impareremo un grande insegnamento di vita. Come abbiamo detto prima, in questa lezione analizzeremo i tre Shalshelet che troviamo nella Genesi. Non entriamo nel Levitico e vediamo di vedere dove si trovano, in quale contesto e cos'è il legame fra di loro e il legame con questo segno così particolare. In ordine cronologico e in ordine diversi, il primo lo troviamo nella Genesi 19:16. Guardate qui, c'è l'ebraico da una parte e l'inglese dall'altra. Troviamo nella parasha di questa settimana il primo in assoluto. Gli angeli arrivarono a Sdom per salvare il nipote di Abraham Avinu, sua moglie e le sue figlie. In questa circostanza Lot è dubbioso, non sa cosa fare ed esita. Vait mamà. Genesi 19:16. Esitò Lot di andare via. Gli angeli lo presero e lo portarono fuori dalla città con la forza. Se fosse rimasto ancora per poco tempo, Lot sarebbe rimasto per sempre cancellato sotto le macerie di Sedom. Adesso lasciamo un attimo in stand-by questa fonte e passiamo alla seconda. Il secondo Shalshelet che troviamo nella Torah e nel libro della Genesi, nella parasha di settimana prossima, Chaye Sara, 24:12. Ci troviamo dopo la morte di Sara in meno, purtroppo, non è una parasha piacevole, la moglie di Abraham viene a mancare, Abraham si preoccupa di sposare suo figlio, chiama il suo servitore fedelissimo Eliezer, lo manda lontano dove si trova la sua famiglia e gli dice Abraham Avinu, per favore vai a cercare moglie per mio figlio Yitzhak. Troviamo nella parasha come Eliezer prega e invoca il Padre Eterno. Vayomar, e disse, Hashem, Dio del mio padrone Abraham, per favore, fai in modo che venga davanti a me oggi la ragazza giusta. Fai una bontà per mio padrone Abraham. Fammi trovare la sua moglie, una moglie giusta per suo figlio Yitzhak. Qui, all'inizio di 24:12, quando Eliezer inizia a pregare il Padre Eterno di trovare una ragazza perfetta, idonea, come Abraham Avinu gli aveva chiesto, lui prega e sopra il Vayomar troviamo Shalshelet. Cosa vuole dire questo Shalshelet? E perché in questo pasuk, in questo verso, c'è proprio questo segno? Ebbene, analizziamo un attimo cosa potrebbe significare questo Shalshelet. Questo segno fatto a zigzag rappresenta un comportamento di una persona dubbiosa, una persona che non riesce a decidere. Ecco che il Shalshelet va avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Una persona che va avanti e indietro. Anche la melodia del Shalshelet, nel mondo sfaradita non si canta molto, in maniera molto particolare, ma nel mondo ashkenazita si canta in maniera proprio, viene esaltata questa melodia, questo tono. Si canta così. Shalshelet. Ovvero, la stessa canto, melodia, ripetuto tre volte. Alcuni lo ripetono due volte, alcuni tre volte. Se guardate qui sulla chat davanti, vedrete che ci sono proprio tre montagnette attaccate uno vicino all'altro, potrebbe corrispondere alle tre volte che uno sale su, come se uno sale sulla montagna, scende, di nuovo sale, di nuovo scende, di nuovo sale, di nuovo scende. Per cui tre salite sono le tre salite che ho cantato prima. Salce, tre volte sale, scende, sale, scende, sale, scende. Proprio come l'immagine di questa melodia corrisponde anche al suono della melodia. Uno che è dubbioso sale, poi scende, poi sale, poi scende, poi sale. Non a caso anche il nome, perché c'è la forma, c'è la melodia, ma c'è il nome. Shalchele viene dalla parola shalosh, tre. Tre montagnette, tre volte uno che è in dilemma, è in dubbio. Faccio o non faccio? Faccio essere o non essere? Come mai qui troviamo che Eliezer era in dubbio? Per quale ragione era in dubbio Eliezer? Un commento dice, Eliezer era preoccupato. Lui doveva trovare una moglie per il figlio unico e prediletto di Avraham Avinu, il grande patriarca Avraham. Eliezer era molto preoccupato perché Avraham gli ha detto, quando tu troverai una ragazza brava, una ragazza perfetta, una ragazza che ha un buon cuore, che ti aiuterà, che viene dalla mia famiglia, questo vuol dire che è la ragazza giusta. Eliezer era preoccupato, pensava dentro di sé, com'è possibile trovare una ragazza perfetta basandomi solamente su un atto di bontà, solamente su un comportamento one shot, come si dice, come si direbbe in inglese. Cioè, capisco se io frequento la ragazza, la conosco, la vedo, ma io arrivo, la ragazza mi aiuta, mi dà da bere, mi dà da bere ai cammelli, e io in base a questo già devo essere consapevole che la ragazza è giusta e idonea. Eliezer era dubbioso. Come faccio a decidere solamente in base al comportamento? Per cui Eliezer era assai preoccupato e questa sua preoccupazione la manifesta quando la Torah ci dice che sopra la parola Vayomar e ha detto c'è questo segno qui, questa triplice montagnetta, vado o non vado, come farò a decidere, sarà sì la ragazza giusta o non sarà la ragazza giusta, solamente perché lei mi darà da bere, farà un atto di bontà. Nella Torah troviamo qualsiasi cosa esiste nel mondo. La lingua ebraica è una lingua straricca di vocabolario, di parole, e spesso troviamo diverse parole, anche più di due parole, che esprimono lo stesso identico concetto. Lo stesso identico concetto, solo delle volte, quando ci sono diverse parole per lo stesso concetto, vuol dire che c'è una sottilissima differenza tra queste parole. In un altro senso, le diverse parole esprimono altri aspetti dello stesso concetto. Nella lingua ebraica, nonostante la sua ricchezza di vocabolario, non troviamo una parola che esprime il concetto di ambivalenza, doppia identità. Una persona che si trova in quello status, non c'è una parola ben precisa, ma c'è questa nota musicale, Shalchelet, che la Torah ripete quattro volte nella Torah, tre volte nel Genesi e uno nel Levitico, sempre, tutte le quattro volte, in situazioni molto ambigue. La prima, la seguente, che abbiamo appena detto adesso, è il dubbio di Eliezer, si può interpretare in due maniere. O come abbiamo spiegato fino adesso, oppure come dice l'Evenezer. L'Evenezer aggiunge, guardatelo qui, nella fonte 5 che ho messo sulla chat, quando Eliezer viene mandato per cercare moglie, lui è molto titubante, molto dubbioso. Dice Avraham Avinu nel Genesi 24:5, forse la ragazza non accetterà di venire con me. Cosa faccio? Avram dice a Eliezer, non preoccuparti. Poi, continua Eliezer, dice, dopo 24.5, nel pasuk, nel verso 24.39, ho detto al mio padrone, forse la ragazza non vorrà venire con me. Di nuovo troviamo questo forse. Ma la seconda volta il forse è scritto senza la vav. La prima volta Eliezer dice a Abraham, forse non vorrà venire con me. La seconda volta dice, quando lui racconta la storia, quando è arrivato a destinazione, dice, io avevo detto al mio padrone, forse la ragazza non vorrà venire con me. Ma nella seconda volta, quando Eliezer racconta la storia alla famiglia di Rivka, lì troviamo la parola ulai, forse, senza la vav. E sappiamo che nella Torah quando manca una lettera c'è una ragione molto specifica. Infatti viene omessa la vav della parola ulai, perché senza la vav si può leggere anche elai. Spiega il grande commentatore Rashi, Rabbi Shlomo Yitzchaki, il più grande commentatore della Torah, perché manca la vav nel secondo ulai, forse? Perché senza la parola la vav, la parola ulai si può leggere elai. Eliezer racconta alla famiglia di Rivka, io ho supplicato Avraham Avinu di dare Yitzhak come sposo a mia figlia. Eliezer aveva una figlia che lui amava e desiderava tantissimo farla sposare alla figlia di Avraham Avinu. Avraham disse a Eliezer, mi spiace, io ti voglio molto bene. Tu sei il mio amatissimo e fedelissimo servitore, ma non posso darti mio figlio, perché tu sei discendente di Ham. Ham è stato maledetto, non si è comportato bene. Io discendo dalla stirpe di Shem, e io non posso sposare, mio figlio non può sposare, mio figlio che lui deve portare avanti la mia missione di monoteismo nel mondo, non è adatto per sposarsi con tua figlia. Per cui Eliezer cercava di spingere sua figlia. Avraham rifiuta questa volontà di Eliezer. E quando Eliezer va a pregare per una moglie, per il figlio di Avraham, lui prega dal profondo del cuore, ma dentro di sé c'è una crisi di identità, c'è un dubbio. E lui dice, Hashem, ti prego, fammi trovare una moglie per il figlio di Avraham. Ma dentro di sé lui ha un dubbio, dice, ma speriamo che forse non troverò moglie, così quando io tornerò indietro, dirò Avraham Avinu, non ho trovato moglie. Sicuramente la figlia di Eliezer è una ragazza specialissima, perché suo padre era un uomo incredibile, era un monoteista fedele a Avraham Avinu come nessuno al mondo, per cui Eliezer sperava dentro di sé che forse lui, quando tornerà da Avraham Avinu, il quale gli dirà mi spiace, non ho trovato, forse Avraham Avinu dirà va bene, ok, allora prendi Yitzhak in sposo a tuo figlio. In quel momento Eliezer ha una crisi. Pregare per una moglie, non pregare per una moglie, essere o non essere. Da una parte lui è il servitore fedelissimo di Avraham Avinu, e se Avraham Avinu l'ha mandato per cercare moglie, lui deve cercare con tutte le sue forze e deve desiderare e pregare. Dall'altra parte lui non vuole trovare una moglie, lui è disperato, perché se troverà moglie, sua figlia non potrà sposare il figlio di Avraham Avinu. Lui prega, ma non prega. Dentro di sé ha un dubbio. E la Torah ci descrive questo dubbio mettendoci questo segnale, questa melodia speciale, queste tre montagnette, Shalshelet. Ti prego Hashem, fammi trovare moglie, ti prego ma non ti prego, voglio ma non voglio. Ci sono delle persone, invitano qualcuno, gli dicono vorrei invitarti a pranzo per Shabbat, ma forse sei già impegnato. Forse allora, se non vuoi venire, fa niente. Mettono un dubbio, come se sperassero che questo dubbio portasse a una decisione negativa. spero che troverò una moglie, ma non voglio trovare una moglie. Forse non troverò una moglie. Alcuni forse sono dei forse negativi. Eliezer, quando dice forse non troverò una moglie, si può interpretare forse, boh, forse no, speriamo di trovare, forse no, oppure forse no, speriamo di no. Questo forse è molto dubbioso. E sicuramente Eliezer aveva dentro di sé una doppia interpretazione di questo forse. Forse nel senso, ma forse non troverò, oppure forse speriamo di no. Come quei forse negativi. Forse non vuoi venire, ma forse. Non forse, forse non puoi, allora non ce la faccio. E questo dubbio, la Torah ce lo esprime, ce lo descrive, con questo Shalshelet che è il secondo in ordine della Torah. Passiamo al terzo Shalshelet. Genesi 39, verso 7 e 8. Ci troviamo nella parasha di Vayeshev. E qui il protagonista è niente meno che Yosef, figlio prediletto di Yaakov Avinu. Yosef viene venduto dai suoi fratelli, viene portato in Egitto, arriva alla casa di Potifar, Sara Tabachim, il ministro del macello del faraone, del palazzo reale. La moglie di Potifar vede Yosef e non riesce a trattenersi. Talmente era bello, non riusciva ad esitare di avere intimità con Yosef. Continuava a spingerlo. Il Midrash racconta che Potifar, la moglie di Potifar, faceva di tutto e di più. Prima prova con le buone, poi con le cattive, poi inizia a minacciare Yosef, che l'avrebbe ucciso, l'avrebbe fatto diventare cieco, gli avrebbe tagliato gli organi. Non riusciva a sedurre la bellezza di Yosef. Questa donna impazziva, ogni giorno cambiava vestiti, sempre più belli, sempre più aggressivi. Cercava di attirare l'attenzione di Yosef, ma lui non cadeva nella trappola. Cosa sarebbe successo se Yosef fosse andato a letto con la moglie di Potifar? Nessuno l'avrebbe saputo. Una cosa nascosta. Nessun giornalista, fotografo sarebbe riuscito a beccare questo gossip come fanno in estate i giornalisti, poiché i nostri mondani, uomini di politica o spettacolo, non si nascondono molto bene, si fanno ben fotografare. Yosef non era su uno yacht privato con la moglie di Potifar in giro sulla Costa Smeralda, era a casa di Potifar, dove lui lavorava, dove lui era presente sempre, per cui nessuno si sarebbe accorto, nessuno avrebbe messo sui titoli dei giornali Yosef, figlio prediletto di Yaakov, è andato a dormire con la moglie di Potifar. Sarebbe passato inosservato questa notizia. In particolare, Yosef si trova in Egitto, che veniva chiamato Ervat Haaretz, il luogo più impuro nel mondo. Per cui nella società egizia era ben accettato e normale questi atteggiamenti immorali. Yosef non cade nella tentazione. Ogni giorno diventava sempre più difficile, ma lui riusciva a resistere. Però arriva un giorno in cui la moglie di Potifar fa una vera trappola. Un giorno di festa. Nel palazzo, nel castello probabilmente di Potifar, non c'è nessuno. Tutti sono andati a festeggiare, tutti sono andati a celebrare questa festa, ma la moglie di Potifar rimane a casa e dice che sta male. Quando non c'è più nessuno in casa, solo la moglie di Potifar e Yosef. La moglie di Potifar aggredisce Yosef con la forza. Vieni a dormire con me. Adesso non puoi scappare. sia nelle mie mani. Yosef si sente imprigionato, si sente intrappolato, non sa cosa fare. Scappa. Ma lei lo tiene con la forza. Lui lascia i suoi vestiti che lei sta tenendo fortemente e lui scappa fuori nudo. Ovviamente non completamente, ma senza alcuni vestiti. E corre. E qui, nel verso 8, troviamo questo Shashelet. Vaimaen, egli rifiutò. Voi vedete con il mio mouse dove sto mettendo in evidenza? Queste parole egli rifiutò di Yosef, in ebraico hanno la melodia Shashelet, sono cantate con queste tre montagnette che abbiamo citato prima. Vaimaen, Yosef scappa, rifiuta, ma questo rifiuto è molto sofferto, è molto difficile. Immaginiamoci Yosef lontano dalla sua casa, terra straniera, lingua straniera, cultura straniera, in una terra impura e immorale, piena di paganesimo e idolatria. Yosef è scombussolato, è distrutto, era il figlio amato e prediletto del padre, adesso si trova schiavo, servitore, nella casa di un egiziano e si trova davanti a questa donna che continua con le sue avance. Una persona normale, talmente si sente depresso, lontano dalla sua famiglia, è stato venduto come schiavo, la depressione ti porta a fare delle cose sbagliate. Yosef tiene duro, non cade nella trappola, ma in quel giorno, in quel benedetto giorno, stava per cadere. Era solo, viene aggredito, viene intrappolato, è lontano, non ha suo padre vicino. Yosef rifiuta, ma dentro di sé ha un dubbio, una doppia ambivalenza, non riesce, cosa faccio, vado, non vado, rischio di cadere in questa trappola. E qui dice il Talmud, Sotah 36b, all'improvviso il padre di Yosef compare la sua immagine davanti alla faccia di Yosef e gli dice: Yosef, sappi, i tuoi fratelli domani, quando faranno il santuario, ci saranno due pietre nel santuario dove verranno incisi i nomi di tutte le tribù. E se tu fai un minimo errore con questa donna, il tuo nome verrà cancellato dalle FOD. Vuoi che tuo nome venga cancellato? Tu adesso puoi cadere in questa trappola, puoi avere questo piacere, ma ricordati che il danno che causerai sarà in eterno, per tutte le generazioni. Il tuo nome non comparirà nelle FOD. Quando il sommo sacerdote porterà il pettorale sulle spalle e sul petto con le 12 pietre, non ci sarà la tua pietra, non ci sarà il tuo nome inciso sopra. Yosef, in quel momento, si ferma e scappa. Rifiuta, ma un rifiuto molto dubbioso, molto sofferente. Ecco perché qua troviamo di nuovo Vaimaen, questa melodia particolare. Sapete perché Yaakov, il padre di Yosef, deve comparire? Perché Yosef in quel momento era entrato, era stato preso in una trappola talmente forte che suo padre ha dovuto salvarlo. Ci sono delle situazioni in cui una persona non ha la forza di venirne fuori. Semplicemente è una trappola troppo forte per lui. E siccome Hashem non ci mette mai in una situazione che noi non abbiamo la forza di venirne fuori, allora Hashem ha dato le armi spirituali a Yosef di venirne fuori. Gli ha mandato l'immagine del padre. Il padre, Yaakov, non sapeva che Yosef era vivo, lo pensava morto. Non sapeva che Yosef era in Egitto, non sapeva che Yosef si trovava dove si trovava. E comunque, involontariamente, inconsciamente, Yaakov salva suo figlio. In altre parole, quando una persona si trova in una situazione di grande pericolo, in una situazione in cui non sa come venirne fuori, anche il padre Yaakov, che non sa che suo figlio si trova lì, lui, il padre, riuscirà a salvarlo in maniera inconscia, inconsapevole. Nessuno viene mai abbandonato al suo destino. C'è una mano dietro ogni azione, ogni situazione. Se qualcuno si può illudere, ah, io sono perso, sono abbandonato, sta sbagliando. Se c'era qualcuno che poteva pensare che era abbandonato, era Yosef. Perché lui era veramente solo, lui era veramente abbandonato, è stato venduto dalle stelle alle stalle, era caduto in basso. Hashem sa che lui rischia di cadere, gli dà la forza di salvarsi. Yosef si aggrappa a questa forza, a questa immagine, a questo messaggio che gli era stato dato dall'alto e scappa. Perché in alcune situazioni non puoi discutere con gli Zerra, col tuo istinto verso il male, con la inclinazione negativa. In alcune situazioni in cui vedi che proprio è completamente nero, in cui proprio ti rendi conto che rischi veramente di cadere, devi solo fare una cosa, scappare via. L'unica cosa che può salvarti è andartene via più lontano possibile. Yosef scappa, non ragiona. E così si salva la vita, salva il suo nome, salva la sua tribù. Yosef verrà chiamato Yosef HaTzadik solo per questo, perché lui è veramente un tzadik. Abraham non viene chiamato tzadik, Yitzhak non viene chiamato tzadik, Yaakov nemmeno, tanto meno Moshe Rabbeinu, neanche Aaron. Yosef, l'unico che ha il termine di tzaddik, giusto, perfetto, perché è colui che fa attenzione alla santità della sua Milà, del suo patto con Hashem, nell'organo vitale, lui si chiamerà tzaddik. Adesso non ci allarghiamo troppo in questo argomento. Ebbene, andiamo avanti e vediamo di capire il terzo, che in realtà è il primo, in ordine dei versi, il primo Shalshelet della Torah, che è anche il primo della Genesi. Parashah di questa settimana. Hashem vede il comportamento di Sedom, Sadoma, inaccettabile. Hashem vuole distruggere la città di Sedom. Manda tre angeli, uno per distruggere, uno per salvare Lot. Probabilmente erano già due gli angeli. A questo punto erano tre all'origine, uno per guarire Abraham dalla circoncisione, uno per distruggere Sedom, Sadoma, e uno per salvare Lot. Vediamo un attimo di riflettere cosa sta succedendo qui. Lot decide di andare a abitare nella città di Sedom. A differenza di Abraham Avinu, Lot preferisce una terra fertile, una terra dove c'è molto materialismo. Quando Abraham e Lot non andavano più d'accordo, Abraham dice a Lot: per favore, deciditi dove vuoi andare. Se vuoi andare a destra, io andrò a sinistra. Se vuoi andare a sinistra, io andrò a destra. Separiamo le strade. Lot vede la pianura del Giordano e vede la città di Sodoma, una città prospera, con molta acqua, fertile, materialismo, abbondanza. Lot inizia a sognare i dollari, inizia a sognare i soldoni che lui guadagnerà, la sua ricchezza, inizia a piantare le basi per un futuro di grande successo e di grande ricchezza materiale. Ah! La città di Sedom è una città molto malvagia. Ma fa niente! Valori spirituali non valgono, sono zero! Fa niente! La materia, la ricchezza possono compensare queste mancanze. Quando uno ha i soldi può fare tutto nella vita. Molti dicono così. Comprare anche lo spirito. Ebbene Lot decide di andare a vivere in una città di malvagi, però dove lui sogna un grande futuro. In effetti Lot diventa molto potente, molto ricco e molto importante. addirittura Locke viene nominato il giudice, viene nominato la personalità. Ormai Locke non è più uno chiunque. La sua città l'ha acclamato, l'ha portato in alto, si sente sicuro, forte, ricco. All'improvviso arrivano gli angeli e dicono a Locke: bello bello, devi andartene via, devi sloggiare da questa città. Questa città tra poco viene distrutta. Lot inizia a esitare. Come faccio ad andarmene via da qua? Come posso cancellare un sogno di anni di vita? Una reputazione che mi sono costruito con la fatica? Una ricchezza materiale raggiunta col sudore della mia fronte? Ma, dice la Torah. E guardate la fonte numero 1 che abbiamo qui davanti. Verso 19 della Genesi, capitolo 19, verso 16. Veit Mahma Lot, vioso. Non sa cosa fare. Vado o non vado? Butto per aria tutto quello che ho costruito fino adesso? Tutto il mio sogno? O rimango qua? Ti dicono gli angeli, ascolta, non hai tempo per scegliere. Tra poco questa città viene distrutta. Vuoi morire insieme agli altri o vuoi salvare la tua vita? Non è che ti stiamo dando la possibilità di scegliere. Lo prendono con la forza e lo portano fuori. Questa angoscia, questo dubbio rimane dentro di Lot. Lui esita, ma viene preso fuori e trasportato. Dicono gli angeli a Lot: attenzione, non guardare indietro. Ormai Sodoma ha un passato da dimenticare. Non è più una città e non è più una società esistente, non è più una civiltà. Sodoma ha coltivato solamente negatività, male, cattiveria. Per cui viene distrutta, devi dimenticarti di Sodoma, perché ormai verrà cancellata. In altre parole, gli angeli stanno dicendo a Lot: il dubbio che hai dentro di te, questo Shalshelet, queste tre montagnette che vanno su e giù, devi togliere questo dubbio, perché non c'è più un dubbio. Sodoma non esiste più nella vita. Quando ti trovi in una situazione di grave dubbio e non sai come affrontare questo dubbio, non sai se accettare di aver sbagliato, non sai se dire: sono stato uno stupido, sono stato un materialista, sono stato un malvagio, ho dato la priorità a cose sbagliate, oppure vuoi illuderti che forse non hai sbagliato, forse era meglio rimanere lì. Allora ti trovi in questa situazione di ambivalenza. Viene la Torah e ti dice: guarda, Lot, adesso devi guardare solo avanti, perché indietro non puoi più guardare. Devi uscire da questa città, non hai il diritto di guardare indietro. Devi sradicare il dubbio da dentro di te e buttartelo dietro le tue spalle, perché se tu guarderai indietro diventerai una statua di sale. La psicologia insegna che la base di tutti i problemi della vita sono i dubbi non risolti delle persone. Non solo i dubbi non risolti, ma il fatto di ignorare questi dubbi, il fatto di nascondere questi dubbi, il fatto di scappare da questi dubbi, questo crea un'ansia interiore che ci distrugge, che ci fa del male, che ci facciamo noi del male con le nostre mani. Dicono gli angeli a Lot: se tu il dubbio della tua vita lo lasci indietro, lo butti dietro di te, non diventerai una statua di sale. Se tu cancellerai il tuo passato, meriti di essere salvato. Ma se tu ti giri a guardare indietro, ovvero nella vita, non guardi avanti, ma vuoi vivere col tuo passato. Se tu nella vita non vuoi risolvere il tuo passato, non vuoi dire: ho sbagliato, adesso devo guardare avanti, no! Vuoi vivere il tuo futuro proiettandolo sul passato, ma forse però guardi indietro e non, risolvi il tuo passato, non risolvi i tuoi errori del passato, non ci metti una pietra sopra, diventerai una statua di sale. Diventerai quello che sta succedendo nella città di Sedom, anche tu succederai come loro. Loro saranno ricoperti di sale, anche tu diventerai come loro. Noi ti stiamo salvando, caro Lot, solo per il fatto che tu sei il nipote di Avraham Avinu, non perché tu meriti, perché tu sei stato malvagio, perché hai voluto vivere con i malvagi. Dimmi con chi vai, ti dico chi sei, si dice in italiano. Hai voluto vivere con loro? Vuol dire che sei come loro. Ah, sei il nipote del grande Avraham Avinu? Sì, è vero, sei il nipote di Avraham Avinu, solo il nipote. Lot esce dalla città di Sedom, capendo e risolvendo il suo passato, mettendoci una pietra sopra. Ho sbagliato. La moglie di Lot non riesce a separarsi, a staccarsi dal suo passato. Lei non riesce a non guardare indietro, ovvero quelle persone che non riescono a staccarsi dal loro passato, dei problemi del passato, non riescono a risolvere il loro passato. Lo tengono come una pietra dentro. E non riuscendosi a staccare dal passato, la moglie di Lot si gira. Vuole vedere cosa succede a Sedom. Ah, ma veramente loro vengono distrutti? Veramente loro sono così negativi? Allora, io veramente ho sbagliato? Sì o non ho sbagliato? Non riesce a convincersi di aver sbagliato. Vuole vederlo con i suoi occhi. Diventa una statua di sale. Si dice che fino ad oggi, vicino al Mar Morto, c'è una statua di sale che corrisponderebbe alla moglie di Lot, che è diventata una statua di sale. Chiunque andasse in Israele è vivamente invitato ad andare a trovare, a vedere il Mar Morto e a fare una bella visita nell'entroterra, nel kibbutz di Ein Gedi, dove c'è un ruscello fenomenale, e troverà questa statua della moglie di Lot, che si dice che risale a quell'epoca. La Torah dice a Lot: se vuoi essere salvato nella vita, degli errori che hai fatto, il minimo che devi fare è accettare di aver sbagliato, chiudere un capitolo passato e guardare solo avanti. Allora Hashem ti aiuta e ti salva, ti manda gli angeli per salvarti. Un famoso psicologo, Lion Fastinger, lui dà un nome a questo fenomeno, lo chiama in inglese cognitive distance, distanza cognitiva, ovvero sono quelle persone che non vogliono accettare due teorie opposte. Da una parte uno vuole fumare, dall'altra non sa che gli fa male. Da una parte vuole bere, dall'altra parte però si rovina la salute. Chas v'shalom, da una parte vuole drogarsi, una delle cose peggiori, distruttive, dall'altra parte è che si sta rovinando la salute. Ebbene, quando uno si trova davanti a questo dilemma e sa che sta sbagliando, molte persone si svegliano un giorno e dicono: basta, fumare fa male, cerchiamo di risolvere la cosa, faccio un corso, studio, pac, pic, pac, smetto di fumare. Idem per bere, per droga e tutti i vizi negativi della vita. Può essere mangiare, può essere sesso, può essere di tutto e di più. Ma la maggioranza delle persone purtroppo fanno finta che il problema non esiste. Non vogliono essere consci del problema. Vogliono nascondere il problema perché dà fastidio. Questo dubbio, questa doppia identità dà fastidio alla persona. Da una parte dovrei fare così, ma dall'altra parte mi piace fare così. E questo dubbio, questo problema crea molto disagio alle persone, distrugge le persone. Perché le persone che scappano, che nascondono, che ignorano l'esistenza di una doppia identità, praticamente stanno scappando. E chi scappa non è mai felice. Avete mai visto qualcuno che sta correndo da qualcosa che lo sta inseguendo ed è felice, è armonioso e sereno? Ora sta scappando via dalla situazione. Le persone che nascondono qualcosa sono affannate, stanno scappando da qualcosa, esattamente come la moglie di Lot, che sta scappando da qualcosa che non ha mai risolto, che non ha mai digerito. Il fatto che lei ha sbagliato ad andare a vivere in una città di malvagi. Non vuole mettersi il cuore in pace. Non vuole digerire, non vuole accettare, non vuole dire ho sbagliato, sono stupida. Basterebbe dire nella vita, sono stupido, ho sbagliato fino ad oggi, adesso cerco di risolvere invece di nascondere. Ed ecco che all'improvviso tutto cambia. Tutto si tranquillizza. Proprio questa mattina parlavo con una ragazza che per anni ha sofferto dei problemi familiari molto seri, mancanza di comunicazione, abusi dei genitori. Ed era sempre in affanno, in difficoltà, era sempre distrutta. Oggi l'ho vista serena, gli ho detto, come mai? Cosa è successo? Dice, finalmente ho accettato la situazione. Prima di tutto me lo sono detta. C'è un problema? Sì, c'è un problema. Perché devo nascondere il problema? Se ci sono gli abusi, devo capire che ci sono gli abusi. Se io li nascondo, scappo, soffro. La prima cosa che ho fatto, ho detto, c'è un problema. E me lo sono detto verbalmente. Perché pensarlo va bene, ma dirlo è meglio. E poi ho cercato di pensare come risolvere il problema. Perché un problema si risolve solamente dopo che uno è conscio che c'è un problema. Ma se continuiamo a nascondere il problema, a scappare via, non solo che noi siamo affannati, siamo impazzendo dal disturbo, dall'angoscia, ma anche non possiamo risolvere il problema perché non vogliamo accettare che c'è un problema. Come la moglie di Lot, non vuole accettare il problema, non vuole accettare che lei ha sbagliato. Lei si gira, vuole guardare indietro, vuole vivere al passato guardandosi indietro. Hashem dice, se tu guardi indietro e non risolvi, non meriti di essere salvata. Beit mamma! Esita! No, di scappare. Non vuole andartene via. Però non si gira. E allora merita di essere salvato. La moglie di Lot ha un dubbio che non risolve. Si gira. Ah, tu ti giri? Non vuoi accettare che hai sbagliato? Non vuoi renderti conto che quello è un passato? Non vuoi guardare avanti? Puoi prendere il tuo passato e mettertelo davanti nella vita? Non meriti di essere salvata. Tac! Una statua di sale diventa. Questo concetto psicologico può essere spiegato con due esempi. Uno famoso esempio della volpe che vuole mangiare l'uva. C'è una volpe che si avvicina a una vite, si vede davanti dell'uva molto prelibata, succosa, e vuole provare, vuole mangiarsela, ma non riesce ad arrivare a salire, a arrampicarsi. Probabilmente aveva mangiato già abbastanza quella mattina, aveva fatto una bella colazione. È bella, è così appesantita che non riesce a salire. Ci prova in tutte le maniere a salire sopra, arrampicarsi sulla vite e cade per terra. Cosa dice la volpe? Dice, mamma mia, com'è acida questa uva. Perché devo faticare così tanto per un'uva che è così acida? Meno male che non ho insistito. Avrei faticato per niente. Ognuno di noi, quando si trova davanti l'uva che non riesce a raggiungere, dice che l'uva è acida. Perché? Perché la verità dà fastidio. Ah, io sono così pesante che non riesco a arrampicarmi a prendere questa uva. L'uva è acida. Quante uve acide troviamo nella vita? Uno fallisce una vita sentimentale. Invece di analizzare i suoi errori, gli errori dell'altra parte, però gli errori dell'altra parte non sono analizzabili, non sono da mettere sul tavolo, perché ognuno può aggiustare i propri errori. Ebbene, invece di analizzare i propri errori, essere consci e mettere la verità, ho sbagliato, ho fatto questo errore con i miei figli, nel lavoro, l'uva è acida, fa schifo questa uva, meno male che non mi sono affaticato troppo per un'uva così acida. Fallito il matrimonio, la vita sentimentale con una donna, quella lì non andava bene per me. Il lavoro non va bene, recessione. Quell'altro non va bene, ognuno trova una colpa. La colpa è dentro di noi. Cioè, non dobbiamo assumerci delle colpe superiori a quelle che noi meritiamo, ma non dobbiamo neanche nascondere le nostre colpe. Dobbiamo fare un'analisi neutrale, obiettiva, onesta. E dove noi abbiamo sbagliato, dobbiamo portarlo fuori e dire: abbiamo sbagliato, c'è un problema. Non quest'uva è acida e fa niente, è sempre colpa dell'altro. Un altro esempio per questo concetto viene dato nella psicologia da Benjamin Franklin. Si racconta che lui aveva una persona che non era in buona confidenza, anzi, era abbastanza in controversa. E lui un giorno va da questo suo nemico e gli chiede se lui può imprestargli un libro. Questo qui non sa cosa fare, gli impresta il libro. Dopo qualche settimana, quando Benjamin Franklin riporta il libro indietro al suo nemico, tra virgolette, gli scrive una nota graziosa: grazie mille, sei stato gentile, generoso, papapì, papapà. All'improvviso, questo nemico, tra virgolette, non è più così nemico, gli fa sorrisino, è cambiato di atteggiamento nei suoi confronti. E lui si chiede: ma come mai lui ha cambiato atteggiamento? Cos'è che l'ha fatto cambiare? La mia nota? No. Lui ha spiegato così, giustamente. Il suo nemico aveva un conflitto interiore. Si chiedeva: come ho fatto io a fare un favore a un mio nemico? Perché io ho prestato un libro a un mio nemico? Da una parte lui è il mio nemico, dall'altra parte gli ho fatto un favore. Allora le due cose non vanno insieme. C'è una controversia. Quando uno ha una controversia interiore, invece di risolverla, cosa fa? Cerca di eliminarla, cerca di ignorarla, cerca di... Se io ho veramente intestato un libro a lui, io devo arrivare alla conclusione che lui non è veramente un mio nemico. Ovvero, per giustificare il fatto che gli ho fatto un favore, per evitare di avere un dubbio interiore, perché le persone non amano avere un dubbio interiore e cercano di fare di tutto e di più pur di avere questo dubbio che gli dà fastidio, cambiano le sorti. Lui è il mio nemico? No, non è più il mio nemico. Lui è il mio amico. Sicuramente, se io gli ho prestato il libro, non è un mio nemico. E questo è sempre un déjà vu ripetitivo della vita, quando c'è un minimo dubbio che si crea, c'è un minimo rischio lontano che potrà nascere un qualcosa interno, un conflitto interno, allora si tende a risolverlo. Lui non è più il mio nemico, inizia a fargli sorriso, amico, pur di non avere un problema interno. Questo problema è stato vissuto a livello micro da tanti individui, tante persone, a livello macro dal popolo di Israele. Quanti ebrei, prima della seconda guerra mondiale, prima del nazismo, si sentivano e si identificavano come tedeschi al 100%? Diverse testimonianze che io stesso ho parlato, persone che ti raccontano: noi ci sentivamo più tedeschi dei tedeschi stessi. Eravamo strassimilati. Eravamo immersi nella cultura, nello stile di vita, nel pensiero, nell'arte, musica, successo di vita. Gli ebrei in Germania erano più tedeschi dei tedeschi stessi. Erano talmente immersi. Cosa dicevano gli ebrei dell'epoca? Prima siamo tedeschi e poi siamo ebrei. Erano immersi nel successo, nel futuro, nel sogno. E poi la stessa società che loro pensavano di avere assorbito, quella stessa società li ha rigettati, li ha rifiutati, li ha schiacciati, li ha trucidati senza ragione. Proprio come da Lot. Quando lui si sentiva il giudice, il massimo di Sedom, si sentiva di aver raggiunto il meglio della vita. Ormai era considerato un giudice, un personaggio, un'autorità indiscutibile. Quando arrivano gli angeli a salvare Lot, la città circonda la casa di Lot e gli dicono: cosa sono venuti a fare queste due persone? Lo sai che è vietato nella nostra città ospitare. Dacceli subito, se no ti facciamo del male a te e a loro. La società che l'aveva acclamato all'improvviso diventano suoi nemici. Vieni qua, cosa stai facendo? Sei un fuori legge. Stai ospitando delle persone. Da noi è vietato. Ah, come mai fino a poco prima erano, Lot era un dio per loro. Quando hai a che fare con gente come Sedom, non puoi mai essere sicuro. Quando metti la tua sicurezza nella materia, nella falsità, non puoi mai essere sicuro di essere al sicuro. Usatemi il gioco di parole. E qui ha sbagliato Lot. E così hanno sbagliato anche gli ebrei dell'inizio del XIX secolo, quando loro si sono illusi di essere al sicuro, di aver creato il loro futuro, di sognare un futuro prospero e perfetto, favoloso. In quella stessa società che loro credevano di essere sicuri, quella società li ha rigettati, li ha rifiutati, li ha trucidati. Il problema è che l'ebreo non deve mai perdere la sua identità. Non deve mai dimenticare qual è la sua vera identità. E quando lui pensa di sostituirsi e di nascondere la sua vera missione, la vera ragione per la quale è stato creato. Come la Torah dice, la nostra missione è quella di diffondere il monoteismo nel mondo, di studiare la Torah. Bet Rashit sono due cose che si chiamano Rashit. Torah e Israel si chiamano Rashit. Hashem crea il mondo per queste due cose che si chiamano Rashit. Bet Rashit, Bara Elohim, Dio ha creato il mondo. Ebbene, quando l'ebreo dimentica e nasconde la sua vera identità, si crea il caos più totale e si arriva al nazismo. Non voglio qui legittimare il nazismo, non voglio giustificare nessun tipo di Shoah, sto solo analizzando quello che è successo in base a quello che stava succedendo prima del nazismo. La reazione del goi, del gentile, quando vede l'ebreo che disprezza quello che lui ha e quello che lui è veramente, automaticamente, in un certo senso, fa sì che il nemico, Amalek, ti disprezza ancora di più. Lui già ti odia perché lui è antisemita, ce l'ha dentro il suo DNA. Amalek odia Israele per natura. Ma quando Israele disprezza se stesso, la sua identità, vuole nascondere, vuole vivere come un tedesco, vuole allontanarsi dalla sua origine. Ah, tu ti disprezzi a te stesso, va bene, allora io ti disprezzo ancora di più. Adesso il mio odio verso te viene ancora più fuori, perché tu sei un falso. perché tu vuoi vivere come me, ma tu non sei veramente come me, sei un altro. Allora quando tu vivi la tua vera identità, ancora ti posso sopportare, sei diverso ma ti accetto, perché almeno non sei falso, non ti nascondi, non fai finta di essere qualcun altro. Alcune persone vivono una vita intera illudendosi di essere nella verità o di fare le cose giuste. Un bel giorno, 20, 30, 40, 50 anni, si rendono conto di aver sbagliato. È molto difficile guardare indietro e dire sono fallito, ho sbagliato. E questo dubbio spesso si tende a nascondere, per paura di aver sbagliato, per paura di dire sono stato stupido. E la peggior cosa che uno può fare nella vita è non essere consapevole dei propri errori, perché continuerà a scappare degli errori e a nascondere. E questo nascondere e scappare creerà ansia e disturbi psicologici, causerà alle persone di essere non sereni. Hai sbagliato fino ad oggi? Dopo 60 anni hai sbagliato? Fa niente. Tutti sbagliano nella vita. Almeno non vivere il tuo futuro trasportandoti l'errore del passato nel futuro. Risolvi. Di che hai sbagliato? Mettici una pietra sopra. Sono stato un cretino, ho sbagliato. Ma almeno il tuo futuro non verrà più contaminato dal tuo passato, dagli errori che hai fatto nel passato, che vuoi continuare a nascondere, e questo nascondere continuerà a disturbarti nel tuo futuro. Vuoi essere salvato da Sedom? Non guardare più indietro. Chiudi il passato. Ho sbagliato. Se vuoi guardare indietro come la moglie di Lot, non meriti di essere salvato. Continui a soffrire e continui a portare avanti il disagio, la sofferenza, l'errore che hai fatto. E così tanti ebrei nel passato hanno vissuto una vita intera illudendosi di essere felici, di aver raggiunto il massimo, di essere veramente arrivati sulla punta l'iceberg, invece erano ben lontani dalla realtà e dello stile di vita che un ebreo dovrebbe vivere. Questo è il messaggio del Shalshelet che la Torah ci vuole dare. Ci sono tre situazioni parallele fra di loro, dove troviamo un segno. Un segno che rappresenta un concetto che non è scritto nella Torah, ma è rappresentato con una melodia che lo rappresenta, con un segno che lo rappresenta, con un nome che lo rappresenta. E la Torah ci piazza questo Shalshelet in questi tre posti, in tre punti dubbiosi, di grande dilemma, dove tre personaggi, Lot, Eliezer e Yosef, non riuscivano a decidere, erano molto esitanti sul da farsi. E la Torah ha piazzato questo Shalshelet per dirti, nella parasha di Vayera di questa settimana, per dirti quando tu ti trovi davanti a una situazione di Shalshelet, di dubbio, devi guardare avanti e non devi più guardare indietro. Grazie a questo Lot viene salvato. E a colpa di questo errore, la moglie di Lot non viene salvata. Quelle persone che sviluppano dei vizi sbagliati della vita, dei comportamenti sbagliati, un rapporto sbagliato con i figli, con la suocera, col datore di lavoro, con gli alunni o con i maestri, e chi più ne ha più ne metta, devono fare quello che ha fatto Lot, che ha avuto la forza di non guardare indietro, ha avuto la forza di risolvere il suo passato rendendosi conto che aveva sbagliato. Ho sbagliato fino adesso, va bene? Ho sbagliato, non guardo più indietro però, almeno mi rendo conto che d'ora in poi la mia vita non sarà più condizionata dal passato, dagli errori che ho fatto nel passato. Ho sbagliato, ho bevuto, mi sono lasciato prendere dai vizi del bere. Bene, e ora che io adesso vado, faccio un corso dove imparo a risolvere questo problema. Questa addizione. I'm addicted. Ci sono persone che sono delle scuole dove uno va a disintossicarsi dal sesso, che uno è malato. Purtroppo molte persone sono malate. Cioè basta, devo smettere di vivere con questa mania. È ora di accettare che io ho un cattivo vizio e devo risolverlo. Devo smettere di tradire mia moglie. O la moglie tradire il marito. Adesso non è importante. Bisogna essere consci di un problema, perché finché non si dice un problema, non si può neanche risolverlo. E dopo che si è consci del problema, si può iniziare a riflettere come risolverlo e cercare di sistemarlo. Prima che il problema diventa troppo grosso e diventi superiore alla nostra portata di risolverlo. Quando gli ebrei vivevano nei ghetti, emancipati, chiusi. Questo ha protetto, in un certo senso, ed ha salvato l'assimilazione. Ha salvato il popolo di Israele. Ha portato un bene. Un male che ha portato un bene, però. Quando è stata tolta l'emancipazione, all'improvviso gli ebrei, Israele ha dovuto convivere con la società circostante. E dopo anni di emancipazione c'è stata questa tendenza di assimilarsi il più possibile. E qui c'è stata una grave assimilazione che il Novecento e anche il 2000, il nostro nuovo millennio, un'assimilazione molto disastrosa, che sta distruggendo Am Israele. Quando gli ebrei sono usciti fuori dai ghetti, hanno iniziato a trovarsi davanti il fenomeno dell'antisemitismo, che prima non era molto presente perché erano nascosti, erano separati, erano chiusi nei shtetl, nei ghetti. E questa, da una parte convivere con le persone, dall'altra parte l'antisemitismo, ha fatto sì che molti hanno reagito nascondendo la propria identità ebraica. Ha fatto sì che molti ebrei hanno tolto la libertà di vivere come un ebreo, si sono chiusi, si sono nascosti. E poi i loro figli ancora di più, e poi ancora più, e sempre peggiorato l'assimilazione. Questa è la differenza tra Lot e Abraham. Lot cresce nella casa di Abraham con dei valori spirituali monoteistici, però lui va a vivere e preferisce la materia, crea il suo sogno basato sulla ricchezza, sul denaro, e quando lui arriva a Sedom, pur di vivere lì, pur di far parte di quella società, dove lui pensa che diventerà molto ricco, farà successo, nasconde la sua propria identità. Da una parte lui ha dei valori, dall'altra parte lui ha Sedom e deve decidere, ha un conflitto. Cosa è più importante? La mia vita spirituale o la mia vita materiale? Gli insegnamenti che ho avuto da Abramo Avino, o diventare ricco, potente, importante in una cultura, in una società così importante come Sedom. Cosa fa? Nascondo la mia identità e faccio il shalshel, quello che è dubbioso, quello che ha una doppia identità che non sa dov'è. E questo hanno fatto molti ebrei quando sono usciti dai ghetti. Pur di riuscire a sfondare nella vita, hanno nascosto i propri valori. E questo nascondere ha portato a una grave assimilazione con dei danni irreparabili. Abraham Avino invece, quando lui va nel mondo, lui dice: io sono Abraham, il monoteista, io non nascondo la mia identità. Lui si confronta con la società, lui non si nasconde dalla società. Invita tutto il mondo, ha a che fare col mondo, con re, con monarchie importantissime, ma lui mantiene, io sono Abraham il monoteista, io non accetto l'idolatria. Quando Abraham va a comprare la grotta di Machpelah, nella città di Hebron, nella città santa di Hebron, e dice, Ger Vetoshav, ascoltate, io sono un abitante come voi, per cui mi spetta di comprare questa terra. Se avete problemi con me, sono anche uno straniero. Consideratemi uno straniero, non mi interessa. Io non ho problemi di essere considerato uno straniero. Se mi volete accettare come sono, sono un abitante con voi. Se non vi va bene, consideratemi uno straniero. Allora cosa hanno detto Blechet? Nasi Elohim ata betochenu, tu sei come un re davanti a noi, tu sei una persona degna di rispetto. Se tu sai rispettare i tuoi valori, la tua identità, noi ti rispetteremo ancora di più. Pemifchar kevarenu, prendi il meglio delle tombe che vuoi, prendi quello che vuoi, a tutta tua disposizione, gratis. Perché? Perché lui mantiene viva la sua identità, allora lui si fa rispettare. Quando un ebreo si nasconde, si vuole assimilare, si vergogna di essere quello che è, disprezza quello che lui è, non farà altro che la società circostante disprezzerà l'ebreo perché la guarda. Non sa valorizzare quello che ha, non sa apprezzare quello che è. Io lo devo rispettare. Se lui non rispetta la sua identità, io lo rispetterò. E così gli ebrei che hanno fatto quello, l'esempio, hanno seguito l'esempio di Lot, hanno voluto nascondersi, hanno perso il valore di se stessi e hanno perso il rispetto degli altri nei loro confronti. Mentre Abraham, che ha mantenuto la sua identità, che non ha voluto mischiarsi, ha detto io sono uno straniero, se non volete accettarmi per quello che io sono, è stato rispettato, amato e valorizzato. Il mondo rispetta gli ebrei quando loro rispettano se stessi. E invece disprezzano gli ebrei quando loro disprezzano la propria identità. E questo è quello che ci insegna la parasha di Vayera. Ci insegna in particolare il Shalshelet, questo segno. Non dobbiamo sederci in difesa e nasconderci e far finta che noi non siamo diversi. Noi siamo diversi. Abbiamo un'altra cultura, un'altra identità e siamo orgogliosi e saremo amati e rispettati se noi saremo orgogliosi di quello che abbiamo. Se noi condivideremo con le nostre famiglie, con i nostri figli, i nostri valori, la società ci amerà sempre di più, perché vedranno che noi valorizziamo quello che abbiamo e non lo denigriamo. Il mondo vuole vedere l'ebreo che ama l'ebraismo, e allora lo rispetterà ancora di più. Allora sicuramente meriteremo e saremo degni di essere rispettati, di essere amati e di essere valorizzati per quello che siamo. Speriamo presto. Arriverà il giorno in cui il mondo intero vedrà il velo e il grande ruolo di Israele e apprezzerà e valorizzerà Israele come popolo sacerdote di Dio, il popolo che ha la missione di portare il monoteismo nel mondo e lo amerà e lo rispetterà. Con l'arrivo di Mashiach Tzidkenu, bimherabbi amenu amen.